Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Loredana Pau, vicepresidente di Europa Donna Italia. Ciao Loredana e benvenuta a Pazienti Protagonisti.
Grazie Alessandra per questo invito molto, molto gradito. Mi ha fatto molto piacere aderire a questa iniziativa perché, a parte il seguito che hai in queste produzioni, può darmi la possibilità di ricordare a tutte le tue follower l'impegno di Europa Donna Italia per la diffusione della cultura della prevenzione per il tumore al seno e affinché poi le pazienti vengano seguite nei centri di cura dedicati.
Ma guarda, prima di tutto grazie a te davvero di cuore, sai Loredana, per partecipare a Pazienti Protagonisti. Ascolta, quando e perché hai deciso di iniziare a collaborare con l'associazione?
È stato in un momento storico della mia vita. Io sono una donna che ha avuto una diagnosi di tumore al seno nel 2009. Avevo poco più di 40 anni quando mi è stato diagnosticato un tumore al seno. E ho sempre sentito l'impulso poi di cercare di aiutare le signore che come me avevano avuto questo tipo di diagnosi. E ho fatto una scelta ben precisa a un certo punto della mia vita di dedicarmi al volontariato facendo la volontaria in ospedale. Nello stesso ospedale che mi aveva visto paziente e pian piano ho maturato sempre più l'idea che il volontariato e il mondo dell'associazionismo fossero degli strumenti importantissimi per la tutela dei diritti delle pazienti. In quest'ottica, insieme ad altre amiche, ho fondato un'associazione di volontariato un bel po' di annetti fa ormai, e in un momento storico di questa associazione abbiamo deciso di iscrivere l'associazione a Europa Donna Italia. Nel momento poi in cui avevo cessato la mia attività lavorativa, per necessità anche di carattere familiare, ho messo a disposizione un po' del mio tempo all'associazione, in questo caso a Europa Donna Italia. Poi, pian piano, grazie anche al grande lavoro fatto dalla nostra presidente, la dottoressa Rosanna D'Antona, che sicuramente conosci,
Sì.
pian piano ho pensato di poter dare un contributo sempre maggiore, quindi non solo come volontaria, ma mettendo a servizio la mia esperienza di paziente, di volontaria ospedaliera e poi anche grazie alla mia formazione di carattere legale. E a quel punto, proprio sempre con la presidente, pian piano mi ha dato via via sempre di più altre responsabilità e ho coordinato e sto coordinando la rete delle associazioni territoriali affiliate a Europa Donna Italia, perché Europa Donna Italia è un'associazione di secondo livello, come se fosse una sorta di associazione ombrello o una federazione che raggruppa a livello territoriale oltre 180 associazioni iscritte, anzi per la precisione
Tante,
180,
180.
no, 188,
Addirittura.
quindi sì, ed è un lavoro molto, molto impegnativo. Un lavoro che ci tengo a sottolineare non remunerato, cioè io sono una volontaria a tutti gli effetti, non vengo pagata, ma anche per scelta, ma altre sì, per mandato statutario, perché i membri del Consiglio di amministrazione di Europa Donna Italia non possono ricevere emolumenti per le prestazioni lavorative che svolgono, ma io lo faccio col cuore e ho come una sorta di imperativo categorico di carattere morale, etico. Lo so che sono magari parole desuete, ma per me hanno molto significato.
Ti capisco.
Ho sempre nel cuore tutte le signore, tutte le donne che ho conosciuto nel corso degli anni e che non ci sono più, e lo faccio per loro, lo faccio per tutte le signore e le pazienti che attualmente vivono la malattia. Guarda, anche poco fa ha telefonato qua in ufficio una figlia di una paziente per chiederci aiuto, quindi svolgiamo
certo.
costantemente questa attività di supporto in maniera principale per le associazioni della nostra rete, facendo poi un'azione di, usando questi termini anche inglesi, ma che sono poi anche di derivazione della nostra lingua madre, il latino, che è l'advocacy, che viene poi, e questa è la versione inglese, però deriva, come si può capire, dal latino, che è advoco, parlo per conto di, e noi mettiamo a sistema e in rete tutte le istanze delle pazienti che afferiscono alle associazioni appunto affiliate a Europa Donna Italia.
È fantastico, un lavoro incredibile, che quindi tu peraltro hai proprio anche vissuto in prima persona, come dicevi bene prima, insomma, come
Esatto.
paziente, poi anche hai fondato tu stessa un'associazione che poi è confluita all'interno di Europa Donna, associazione di secondo livello, quindi, che tra l'altro quest'anno Europa Donna ha fatto 30 anni, corretto?
Esatto, quest'anno è il nostro anniversario, perché compiamo 30 anni. Europa Donna è
che
stata
tradizione.
Fondata nel 1994 su un'intuizione del professor Umberto Veronesi, e quest'anno ricorre proprio il trentennale, un genetliaco importantissimo. E quindi poi faremo più che una festa, un momento di confronto un po' con tutti quelli che hanno ruotato e ruotano intorno a Europa Donna Italia in un'occasione adesso a fine marzo qua a Milano, perché Europa Donna Italia nasce.
Proprio imminente, quindi.
Sì, esatto. Europa Donna Italia nasce a Milano, ha la sua sede a Milano, ma a Milano ha sede anche Europa Donna Europa, perché contestualmente Europa Donna Italia è nata Europa Donna Europa, che raccoglie a livello europeo e anche oltre 47 sedi di Europa Donna, quindi una realtà composita, variegata e presente veramente in tantissimi paesi.
Eh sì, veramente. Ascolta, riguardo i servizi e le attività, quali sono i principali servizi e le varie iniziative, insomma, che la federazione organizza?
Allora, noi, avendo come interlocutore principale le associazioni affiliate, a loro proponiamo tutta una serie di iniziative, innanzitutto di formazione e di informazione per quello che sono gli sviluppi legislativi per quanto riguarda il tumore al seno. Quindi organizziamo veramente tante giornate di formazione per dare a tutte le associazioni territoriali quelle necessarie informazioni utili per esplicitare il proprio ruolo nel territorio, quindi per confrontarsi con le pazienti in maniera adeguata,
certo,
sia che le associazioni della nostra rete siano presenti dentro i centri di senologia multidisciplinare, sia che svolgano un lavoro nel territorio, in particolare fare nella diffusione della cultura, della prevenzione e poi nel sensibilizzare le istituzioni locali per questi aspetti. Ovviamente le volontarie e le associazioni devono avere tutta una serie di elementi per costruire i loro processi nel proprio territorio e noi su questo tema le affianchiamo costantemente appunto attraverso queste iniziative di formazione e di informazione, ma non solo. Poi costruiamo anche delle iniziative di carattere nazionale attraverso delle campagne di sensibilizzazione. Ti faccio giusto un paio di esempi per capire qual è il processo di attività. Abbiamo fatto delle campagne dedicate alla sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico, e cioè quella fase di malattia che le donne vivono in cronico, e speriamo in cronico sempre il più a lungo possibile.
Certo.
Che è una fase della malattia dalla quale non se ne esce, quindi è signore che vivono costantemente le terapie, le chemioterapie e tutto quello che comporta appunto avere questo tipo di diagnosi, e sono tra virgolette le donne dimenticate, e quindi noi invece abbiamo focalizzato molto l'attenzione su questa fase della malattia, proprio perché non possiamo dimenticare che il tumore al seno è comunque la prima causa di morte oncologica tra le donne.
Eh sì, ancora oggi, sì.
Ancora oggi,
sì.
E quindi i temi sono strettamente collegati. Poi abbiamo fatto anche tutta una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione per la prevenzione alla diagnosi precoce in diverse città d'Italia per migliorare l'adesione agli screening mammografici.
Che questo è fondamentale, vero? Perché so che anche durante il Covid, non so, è come se si fosse un po' allentata l'attenzione e purtroppo c'è stata una crescita, non dico a doppia cifra, ma quasi.
Assolutamente sì, il periodo del Covid ha comportato un blocco di tutti i servizi di prevenzione come quello dello screening mammografico, e poi si è pagato pegno, mettiamola così, perché sono state poi scoperte malattie in stadio più avanzato, e quindi ritornare al periodo ante-Covid per noi è una missione fondamentale, e quindi abbiamo costruito tutta una serie di iniziative per sensibilizzare via via di più le donne ad aderire appunto agli screening mammografici che il servizio sanitario regionale riconosce alle donne in fascia di età target, cioè esiste una fascia di età dove la malattia ha particolare incidenza, e quindi il nostro servizio sanitario riconosce in questa fascia di età una mammografia a titolo gratuito in tutte le regioni d'Italia. Poi ci sono regioni d'Italia che si sono organizzate meglio, regioni che sono un po' più in difficoltà, un po' più in affanno, e su queste andiamo a lavorare in maniera specifica per far migliorare tutti questi processi. E questa è anche la nostra azione appunto di advocacy nei riguardi di quelle regioni che magari hanno qualche momento di difficoltà.
E questo sicuramente è anche proprio un punto di forza, voglio dire la presenza, no? Capillare su tutto il territorio nazionale, perché così potete andare ad agire a supporto. Ecco, questo non è poco, in effetti.
Assolutamente non... sì, anche perché come Europa Donna Italia riteniamo assolutamente inopportuno che esistano cittadine, in questo caso sì. Parliamo di donne sane, cittadine di serie A, cittadine di serie B che possono accedere più facilmente a dei servizi rispetto ad altre. Ecco, questo il tema della mancanza di omogeneità dei servizi è un tema che ci sta molto a cuore. C'è troppa discrasia di accesso ai servizi nelle diverse regioni e su questo dobbiamo alzare la voce.
È vero,
tutte
questo
insieme, tutte sì. insieme, perché i servizi di cura e di diagnosi non devono dipendere sì. dal codice di avviamento postale, non possono dipendere dalla città in cui una donna ha la residenza.
Sì,
devono
davvero.
Essere uguali per tutte, e su questo c'è, diciamo, in maniera elegante, che ci sono ampi margini di miglioramento.
Sì, no, in effetti mi tocca tanto anche sto tema, perché lavorando molto anche con associazioni, no, nell'ambito delle malattie rare, tocchi proprio un tema riguardo l'accessibilità dei farmaci, appunto, e non solo le diverse terapie, ma anche proprio l'informazione di un certo livello, che non può creare una serie di pazienti di serie A e di serie B, come dicevi. Sì, qua in effetti proprio magari è proprio il compito delle associazioni nel coalizzarsi tutte, dico, a volte anche
Brava.
indipendentemente, no, dall'area terapeutica, fare proprio
Sì.
sì, questa azione ai tavoli di lavoro, di risveglio, un po' di questa consapevolezza, perché davvero è molto importante.
Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono tutta una serie di temi trasversali che non dipendono dalla patologia, come appunto stavi dicendo,
Sì.
Alessandra, che dovrebbe anche essere uno stimolo per fare maggiore rete.
È vero, è questo, infatti, proprio tra le associazioni stesse.
Brava, brava, assolutamente.
Ascolta, e voi appunto, vabbè, ci hai già un po' anticipato in realtà, Europa Donna Italia e anche Europa Donna Europa, ma a livello proprio così nazionale e internazionale, come fate rete, ecco, con eventualmente anche con altre associazioni, su progetti ad hoc, come vi regolate?
Guarda, con altre associazioni sempre dedicate però al tumore al seno,
sì.
perché poi avendo obiettivi comuni specifici è sicuramente più facile, ci interfacciamo costantemente anche con le altre realtà, quindi non solo con tutte le associazioni afferenti a Europa Donna Italia, ma collaboriamo per tante iniziative anche con altre associazioni, sia che siano costituite in rete o meno.
E magari anche con altre federazioni, no?
Sì,
Penso a livello
esatto,
nazionale e internazionale, sì.
Assolutamente, tante iniziative sono in un'ottica comune, quella che citavo prima per la campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno metastatico, nel corso degli anni ha avuto anche la compartecipazione all'iniziativa, sia che so, di Andos, di Incontradonna, di Favo, quindi c'è proprio un tema di collaborazione.
Bene.
Tra tutta una serie anche di altre associazioni, perché gli obiettivi sono comuni sui grandi temi. Poi magari nel piccolo ci possono essere delle differenze, e ci sta, ma per i grandi temi c'è sempre questa unità di intenti e anche un'apertura a collaborare con tante altre realtà. Questo perché per confrontarsi anche
Certo.
con le istituzioni, con i decisori, è opportuno non presentarsi in ordine sparso, ma è necessario far capire che c'è un mondo, il mondo del terzo settore, in questo caso dedicato alla senologia, che marcia unito a difesa delle donne con tumore al seno.
Bellissimo, ottimo questo aspetto, grazie di averlo anzi sottolineato, sai, questa azione comune. Ascolta, di fatto l'uso della comunicazione digitale oggi è quasi la normalità. Però c'è stata una grande accelerata, no, durante la pandemia dell'uso di questi mezzi. Ecco, come voi della federazione invece avete e utilizzate tutt'oggi gli strumenti di comunicazione digitale?
Ma oggi già ne usavamo in parte ovviamente anche prima dell'era pandemica, ma il Covid ha dato un'accelerata all'uso di questi strumenti, quindi abbiamo diciamo focalizzato l'attenzione anche attraverso tutta una serie di iniziative social. Abbiamo realizzato e continuiamo a realizzare tantissime dirette Facebook, ad esempio, per raggiungere una platea più ampia. Organizziamo tanti momenti di formazione, sempre da remoto. Oppure anche in modalità ibrida. Abbiamo individuato quest'altro strumento, quindi dove c'è un po' di partecipazione in presenza e un po' da
Ecco,
remoto.
è
È
ben
un po' da
giusto.
remoto, anche perché la trasmissione anche di tutti quegli elementi umani, il guardarsi negli occhi,
Eh
il
sì.
sentirsi, sono tutte modalità personali molto utili, ma che non sempre puoi vivere, avendo per esempio la nostra realtà una disseminazione in tutta la nazione, ecco che tante volte trovarsi
Eh beh, è
di
complicato, immagino, 188 associazioni
complicato
e
e
direi,
quindi
eh sì.
l'uso delle piattaforme digitali ci ha facilitato enormemente.
Immagino, una benedizione anche
Sì,
per tanti aspetti, sì.
assolutamente, assolutamente, assolutamente. E quindi questo ci ha permesso anche di crescere in maniera particolare proprio perché avendo rotto questa barriera siamo riuscite a coinvolgere anche molte più persone, anche perché viaggiare costa. E di conseguenza invece l'uso di questi strumenti ci ha consentito di raggiungere più facilmente la platea della nostra rete. Poi ovviamente nel territorio le associazioni svolgono molte delle loro attività in presenza, ma per fare network abbiamo sicuramente molto sviluppato l'uso delle piattaforme. Questo
Ecco,
assolutamente.
e questo è molto positivo, così davvero a proposito di inclusione non si lascia indietro nessuno, no? Che
Nessuno,
tra l'altro questo è anche un obiettivo
nessuno,
molto importante, in
guarda,
effetti.
stamattina ho fatto un collegamento con un'associazione di Reggio Calabria.
Figurati.
Ora, se fossi dovuta andare a Reggio Calabria oppure l'associazione avesse dovuto venire qua da noi, capisci bene che non ce la saremmo cavata in un'oretta di confronto.
Certo, è tutta un'altra vita,
È tutta
davvero.
un'altra vita, oppure stamattina presto ho sentito un'associazione di San Salvo in provincia di Chieti e che se l'associazione avesse voluto venire qua a Milano avrebbe uno speso un bel viaggetto o viceversa, avrebbe dovuto
Certo.
sostenere una bella spesa, quindi togliendola magari alle attività che doveva fare presso il suo territorio. Chissà, questa è un'associazione, per esempio, che dalle parrucche alle signore in chemioterapia che hanno alopecia, e quindi magari per venire a Milano avrebbe dovuto togliere dei fondi che faticosamente aveva raggranellato.
Raccolto,
E quindi,
certo.
cioè, sono strumenti che facilitano il contatto e che generano anche risparmio da parte un po' di tutti.
Eh beh sì, ed è un'ottima cosa questa dell'ottimizzazione, no? Poi degli investimenti, delle risorse lì dove servono. E questa in
Brava,
effetti anche
esatto.
attenzione alla professionalità, no? Perché poi anche il terzo settore, come stavi dicendo anche tu prima, davvero si è evoluto tanto per fortuna, no? Si diceva che una volta bastava la buona volontà, oggi invece conta tanto la professionalità, vero? No, Loredana, questo è un tema
Sì,
chiave pure.
allora, La buona volontà è la base, l'indole anche caratteriale e l'empatia che uno può avere,
carità, certo.
Sono condicio sine qua non per fare questo tipo di attività, però non sono sufficienti. Erano sufficienti magari in un'ottica di associazionismo di tipo ancillare, esempio, tra l'altro comunque lo stesso attività utilissime, porto la camomilla, porto il tè alle signore che possono essere in sala d'attesa, eccetera. Però adesso il terzo settore, l'associazionismo, ha fatto passi da gigante per superare anche quella ottica ancillare che per tanti anni ha caratterizzato il movimento del volontariato.
Eh sì, davvero, perché poi anche nel terzo settore salute comunque il peso dell'associazionismo è, in termini proprio anche sociosanitari economici, se si vanno a fare dei conti, cuba tanto. Perché quelli che, vero,
sì.
Quelli che dovrebbero anche essere servizi magari fatti, organizzati dal sistema sanitario nazionale, in realtà a volte vengono proprio organizzati e offerti dalle associazioni pazienti. Poi voi
Esatto.
anche ne sapete qualcosa, mi sembra che avete fatto fare anche relativamente di recente, no? Anche un report, corretto?
Facciamo il allora abbiamo siamo alla quinta edizione,
ecco,
del documento del valore sociale. È un documento che è una sorta di bilancio delle attività delle associazioni affiliate alla nostra rete, ma non solo, questo per ritornare al concetto espresso precedentemente di collaborazione anche
sì,
con altre associazioni, e abbiamo messo a sistema, mettendo letteralmente insieme, grazie poi alla collaborazione con PVC, abbiamo messo insieme tutte le attività che le associazioni svolgono a livello sia di raccolta fondi, sia di personale impegnato, sia di volontari dedicati, sia del numero ore del volontariato o dedicato alla senologia per le pazienti. E abbiamo costruito questo documento insieme a PVC ed ha proprio l'impatto del monte ore che le volontarie dedicano alle donne e alle pazienti con tumore al seno. Stiamo parlando di numeri veramente imponenti, anche semplicemente come raccolta fondi, o andiamo oltre 15 milioni di fondi raccolti dalle... Cioè, e tutti questi fondi sono messi a disposizione delle pazienti per tantissime iniziative. Sai quante associazioni comprano mammografi ed ecografi agli ospedali?
Ecco,
Sono veramente tante, e svolgono un ruolo prezioso anche in collaborazione con il servizio sanitario, che tante cose non può più offrirle.
Eh sì, infatti.
Soprattutto con attenzione a quello che noi chiamiamo il benessere della paziente. Ci sono tantissime associazioni, ho fatto prima una breve citazione del tema della donazione della parrucca per le donne.
Sì.
In chemioterapia e con alopecia, ma non solo, ci sono tante associazioni che per esempio si occupano di estetica oncologica. Le signore in chemioterapia perdono le sopracciglia, hanno tutta una serie poi di problemi da gestire, e le associazioni sono lì a loro supporto, così come tante associazioni forniscono il supporto psico-oncologico alle pazienti, ma non solo alle pazienti, ai caregiver, così come offrono il servizio di assistenza legale nel caso in cui ci fosse una paziente lavoratrice che dovesse avere delle difficoltà per veder riconosciuti i propri diritti. Quindi le associazioni lavorano moltissimo, fanno e svolgono un ruolo indispensabile nei riguardi delle pazienti, magari meriterebbero maggiori riconoscimenti.
Eh sì, concordo in pieno, va proprio valorizzato l'impegno del terzo settore e anche il suo relativo impatto a livello sociosanitario, decisamente. Ascolta Loredana, quasi in chiusura, nel lavoro che fai per l'associazione, che cosa ti restituisce più motivazione e gioia e cosa invece ritieni più difficile?
La soddisfazione è quella di avere la consapevolezza di essere utile in tanti frangenti, di essere come Europa Donna Italia, essere diventati un punto di riferimento per tantissime, tantissime persone. Ovviamente è altresì un processo faticoso. Dal punto di
Ebbene.
vista personale, perché poi dopo il tempo libero, anche semplicemente per dire voglio andare dalla parrucchiera piuttosto che fare una giornata al mare, può non essere facilissimo, ma è una soddisfazione profonda, è una soddisfazione profonda. Che mi dà poi costantemente la carica e quindi non mi preoccupo tante volte se magari ricevo dei messaggi alle 6 della mattina di qualche persona che ha bisogno di me. Ecco, la soddisfazione di essere utile è oggettivamente impagabile. Certo, c'è l'altro lato della medaglia che tante volte sento la fatica. Sento la fatica anche acquisire il dolore, acquisire il dolore del prossimo, farlo tuo e poi trovare anche il sistema per essere effettivamente d'aiuto. E in questo tipo di lavoro mi è stato molto utile tutto il lavoro che ho fatto come volontaria in ospedale, perché lì il momento della diagnosi, il momento del dolore di sentirsi dire ho un cancro e capire di poter essere utile a quella persona che sta ricevendo quella diagnosi e che magari non ha nessuno col quale condividere questo dolore è un momento impagabile perché capisci di essere utile all'altro. Quindi in quest'ottica viene pagato tutto, ecco, mettiamola così, è un riconoscimento tante volte di un sorriso,
Sì.
il riconoscimento di un grazie che ti paga anche del sacrificio e che ti paga anche della fatica. Ma soprattutto quello che mi dà tante volte la forza è proprio il ricordo di quelle donne che non ci sono più e che hanno lasciato a me, ma come a tantissime altre, un testimone.
Eh sì. Guarda, Loredana, anche hai toccato adesso in chiusura e grazie proprio di cuore, perché anche il tema del dolore, le persone fanno fatica a parlarne perché è quasi una parola tabù, no? Questa acquisizione del dolore, come dicevi. Invece è importante chi l'ha vissuto poterlo trasformare e dare un supporto che non a caso, no? Si riesce poi a sostenere le persone quando si sono vissute esperienze di un certo tipo. Perché
E così dal mio punto di vista personale, questo è proprio personalissimo, ho dato un senso a una malattia che senso non ha.
sì, è proprio questo in effetti, gli hai dato un senso, un preciso significato che adesso è quello di aiutare gli altri. Guarda, grazie proprio di aver condiviso anche questa tua meravigliosa esperienza personale, nonché professionale, e penso che sia proprio un esempio per tutti coloro che ci ascolteranno. Grazie davvero di aver deciso di partecipare a Pazienti Protagonisti, grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci. Ciao Loredana!
Ciao Alessandra!